sache pas que j'ai Chedan Sange Chonam La Jancha Badu Dani Kyapsu Chidage Chunye Gipe Sonam Gi Nrola Penche Sange Drupa Shu Chedan Sange Chonam La Jancha Badu Dani Kyapsu Chi Nage chenye gipe sonam gin drola penchia sange drupa shu. Chedan songe chonam la jancho badu dani kyapsu chi. Nage chenye gipe sonam gin drola penchia sange drupa shu.
Pronto, 1, 2, 3, prova. Mi alzate il volume qua, che con la pioggia non riesco a sentirlo bene lui. Gomba, della tu. La. Gen. Gheve gomba della tu tato. La Masson. Allora, adesso andiamo indietro a pagina 58. Ci sono due punti che non sono, di cui non ho commentato troppo. La grandezza del fa scoprire facilmente l'intento del conquistatore, dei vittoriosi, e evitare la grande negatività dell'abbandonare il Dharma. Long.
Some
Per cui, per quanto riguarda scoprire l'intento del conquistatore, questo parla del significato che è contenuto in tutte le scritture, dei tre canestri, dei tre pitaka, dei sutra, dei tantra, del kangyur, del tengyur, le parole di Buddha e i vari commentari, se una persona che non ha un ascolto molto vasto può essere intimorito dalla quantità di testi e di insegnamenti che sono presenti, si può domandare: ma non c'è un modo di capire qualcosa in un modo più succinto, riassunto? Questa è anche una domanda che fu fatta a Sua Santità il Dalai Lama un po' di tempo fa. Comunque il punto è, tramite il Lamrim, riuscire a capire che tutte queste scritture sono prive di contraddizione. Long. Scusate, è facilmente l'intento del conquistatore, devo dire, non vedere che non sono in contraddizione. Il punto è questo, che per la persona che non ha studiato i grandi trattati, i grandi testi, guardare le istruzioni che sono contenute nei grandi testi non sono messi in un modo organizzato dal punto di vista graduale, che ti fanno vedere il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gradino, come si procede. Sono sparse, per cui per molte persone diventa difficile capire come è organizzato il sentiero in termini graduali, mentre invece nell'Amrim, il sentiero graduale per l'illuminazione, è organizzato esattamente in questo modo, ovvero sia stadio dopo stadio di progressione, cosa avviene prima, che cosa avviene dopo, per cui è piuttosto semplice per il praticante riuscire a capire l'intento dell'insegnamento. Long. E la grandezza del fare astenere o comunque dal evitare l'accumulo della grande negatività, che è quella di abbandonare il Dharma. Abbiamo visto ieri come questi quattro punti, per cui la grandezza di far capire che le scritture non sono in contraddizione, che sono tutte istruzioni per la pratica. Nel momento in cui andiamo a comprendere come tutto quello che è stato detto sono istruzioni per la pratica, ecco che allora ne consegue il terzo, comprendere facilmente l'intento del conquistatore, e proprio per questo, proprio perché sono generate queste certezze, allora sarà molto difficile, se non impossibile, compiere l'azione negativa di abbandonare il Dharma, di pensare l'Inayana è stato insegnato il sentiero della liberazione individuale solo per i praticanti Inayana, gli altri non lo devono praticare, il praticante Mahayana non deve praticare le cose che praticano i praticanti Hinayana, oppure i praticanti Hinayana che dicono che il Mahayana non è stato insegnato dal Buddha, per cui non è un insegnamento di Buddha, eccetera. Tutti questi sono costituiscono l'azione di abbandonare il Dharma oppure di denigrarlo. Per cui, comprendendo questi punti, questa grande negatività che Gerimpoce spiega in grandi dettagli proprio a causa della sua facilità in cui può avvenire, della sua pesantezza, studiando il Lamrim ci asterremo spontaneamente da questa negatività. Long. Per esempio, appunto Gerimpoce pone un'enfasi particolare in questo punto del discriminare, abbandonare il Dharma, e anche Sua Santità parla tantissimo di questo, che praticamente è l'essere settari. Per esempio in Tibet si sono sviluppati vari lignaggi di trasmissione di Dharma, i Sakya, i Nyima, i Kagyu, i Gelu, Jonan, parecchi. E come dice Sua Santità, questi sono differenti lignaggi che vengono da differenti lama, ma vengono tutti dalla stessa sorgente di Dharma, ovvero sia dalle scritture dei maestri del Nalanda, ma non solo. Sono tutti questi lineaggi, si sviluppano sulla base della visione filosofica madhyamica. Poi vengono presi da lama individualmente, così ecco che si formano differenti lineaggi, ma hanno tutti la stessa sorgente, la stessa radice, la visione filosofica madhyamica e le scritture dei maestri della tradizione del Nalanda. Ora, quando una persona ha un ascolto molto limitato, ha uno studio, se una persona studiasse tutti i quattro, tutte le scritture, tutti i commentari dei quattro lignaggi, avrebbe una chiara comprensione del fatto che comprenderebbe bene come tutti parlano dell'intento del vittorioso e raggiungono tutti lo stesso punto. Ma senza un vasto ascolto, un vasto studio, una vasta riflessione, la persona tende a diventare settario, a incagliarsi in un piccolo insegnamento che riceve da un particolare lama di un particolare lignaggio e sentirsi molto vicino, avere come molto attaccamento per quel tipo di lignaggio, e automaticamente vedi gli altri in un modo diverso. Ecco che sorgono le partigianerie, ma in realtà questo è un atteggiamento completamente sbagliato, perché per esempio anche Panchenlosen Choki Gyaltsen commenta come dal punto di vista dell'esperienza yogica tutti questi punti che sembrano diversi convogliono nello stesso punto. Tutte queste spiegazioni alla fine arrivano allo stesso punto nell'esperienza, nella vera esperienza dello yogi. Per cui in ogni caso, prima di criticare un insegnamento o un'altra cosa in generale, dovremmo avere conoscenza di quella particolare cosa, dovremmo avere esperienza o comunque saperne, perché altrimenti la critica è completamente vana, non serve a niente. Non sai qualcosa e critichi di quella qualcosa senza saperlo, non serve. Per esempio, anche se parliamo di altri sistemi filosofici o religioni, indù, eccetera, prima di dire che sono quelle, questo è meglio, questo è peggio, eccetera, dovremmo avere una base di conoscenza, altrimenti non è completamente inutile, stupida la critica. D'altra parte, se noi, per esempio, siamo buddisti, studiamo lo studio dei nostri testi e delle nostre scritture, viene aiutato se noi studiamo e abbiamo conoscenza anche degli altri sistemi. Ora, da un certo punto di vista, se la persona ha poca capacità intellettiva, questo può diventare un problema, ma per la persona intelligente, più analizzi e studi le altre scritture, più ti viene fede e certezze in quelle che sono il tuo sistema. Per cui è molto importante andare a studiare. Questo avveniva anche a Nalanda e anche in Tibet, lo studio delle altre visioni filosofiche di altri sistemi, in modo da paragonarlo, poterlo confrontare, dibattere. E questo, se hai delle certezze dentro di te, non farà altro che sostenerle, per cui non c'è danno.
Long.
Per cui non approvo e nemmeno dico e non va bene promuovere, per esempio, dal momento che la nostra fede è nel buddismo, che il buddismo è la cosa migliore. Questo è molto sbagliato dire questa cosa qua, anche Sua Santità spesso lo dice. Il buddismo ha questa caratteristica di avere un approccio estremamente scientifico alla realtà, per cui si presta molto meglio a un dialogo con la scienza occidentale moderna, come sta avvenendo, eccetera. Però non si può dire che sia la filosofia, la religione migliore che ci sia. Perché? Perché quello è in accordo a quello che ha bisogno la persona. Per esempio, una medicina per il raffreddore è di beneficio per chi ha il raffreddore. Se a qualcuno che non ha il raffreddore gli dai la medicina per il raffreddore, non gli serve assolutamente niente. È la stessa cosa con le religioni, con le filosofie. Quello è di beneficio alla persona che ne può ricevere beneficio in quel particolare modo, non a tutti. Per cui non c'è una cosa migliore di tutto.
Ta ti ki
Per esempio, anche il fatto che tutte le varie religioni sono di grande beneficio, per esempio Sua Santità il Dalai Lama spiega questa cosa in un modo molto, molto interessante, che mi domando se i praticanti delle altre religioni lo pensano effettivamente in quel modo, come Sua Santità diciamo adatta il modo di pensare alla particolare religione per i due scopi fondamentali che sono anche nel buddismo, ovvero sia quello di diminuire l'afferrarsi, la concezione del sé, il concepire fortemente un sé, e su quella base, più è forte la concezione del sé, la concezione dell'io mio, eccetera, per cui dell'egoismo, che come aiuta questa cosa qua. Queste sono le due cose importanti. Diminuire, da una parte, diminuire queste concezioni, dall'altra parte produrre delle azioni che sono di beneficio per noi stessi e per gli altri. Dal punto di vista del buddismo lo si insegna appunto con il sorgere dipendente, col fatto che tutti i fenomeni sorgono in dipendenza e col fatto che il samsara viene prodotto proprio perché c'è un forte afferrarsi a sé, sulla base di questo forte afferrarsi a sé c'è un forte egoismo, in questo egoismo ecco che c'è un forte attaccamento, un forte odio, si intraprendono varie azioni che poi fanno maturare le varie esistenze. Adesso per esempio gli Hindu parlano sia di una divinità che è un principio che crea, creatore, e anche del karma, per cui delle azioni e dei loro risultati. Ma e per esempio invece i cristiani parlano solo del Dio creatore. Ecco, Santità elabora il pensiero in accordo a queste religioni per far vedere che anche pensando bene è possibile, anche nei termini di seguendo gli insegnamenti di quelle religioni, diminuire la forte concezione del sé e produrre delle azioni virtuose che sono di beneficio. Per esempio, per quanto riguarda i cristiani e i musulmani, no? La Santità cosa dice? Loro pensano che c'è un Dio creatore, per cui io che mi penso così importante, in realtà sono stato creato da qualcun altro, per cui non ho nessun tipo di tutta questa importanza che do al mio io, al mio sé, e svanisce completamente nel momento in cui penso che sono stato creato, per cui non ho avuto nessuna capacità mia, libertà mia di agire in questo modo, per cui automaticamente questo senso di forte identificazione di io così importante, nel momento in cui pensi appunto che vieni da un creatore, non hai avuto nulla a che fare con questa, diminuisce fortemente. Proprio su questa base, ed ecco che su questa base che anche le altre religioni insegnano l'importanza della pratica della moralità, per cui del non danneggiare gli altri che come te sono stati creati dallo stesso Dio, di praticare la pazienza, la tolleranza, l'affetto, eccetera. Per cui quello che penso è che se nel mondo i praticanti delle varie religioni adottassero questo modo di pensare che è in accordo al pensiero degli insegnamenti che loro seguono, ci sarebbe un grandissimo beneficio, ci sarebbero molti meno conflitti. Non so. Per cui vediamo anche a pagina 59, Gerimpoce utilizza tantissime citazioni scritturali per sostenere il fatto della gravità dell'azione di abbandonare il Dharma, di denigrare un Dharma in questo modo. E questa gravità appunto viene esposta nei sutra con delle citazioni del tipo che denigrare il Dharma, abbandonare il Dharma è un'azione più pesante che distruggere tutti gli stupa che sono presenti al mondo o di uccidere tanti arat quanti sono i granelli di sabbia del Gange. Adesso, così di primo acchito, una citazione di questo tipo è difficile da comprendere per la mente, perché ci viene da pensare, ma distruggere tutti gli stupa del mondo, ma è una roba quasi impensabile, è un danno enorme, certo lo è. Quello ci sembra molto più grande che l'azione di abbandonare il Dharma, oppure uccidere tanti arat quanti sono i granelli di sabbia del Gange, che questo sembra qualcosa di veramente molto, molto pesante. E questa azione viene presa come più pesante di queste azioni. Allora ci vuole una ragione, ci vuole un ragionamento dietro che va a capire che cosa vuol dire. Se noi prendiamo, a me è venuto da pensare questo, sì, uccidere gli arat, però in realtà il punto è che l'unica cosa che fai quando uccidi un arat, che è una cosa gravissima, interrompi un certo percorso di vita, è limitato a quell'interruzione, è limitato a quell'interruzione. E così pure la distruzione dello stupa, che è molto grave, ma è limitata a quella cosa. Il punto è che sulla base del Dharma, nei tre tempi, nel passato, nel presente e nel futuro, si sono sviluppati, si sviluppano e si svilupperanno e otterranno quei risultati di Arat, di stato di Buddha, eccetera, innumerevoli esseri. Per cui denigrare il Dharma è come abbandonare il Dharma, è come abbandonare il sentiero vero e proprio che porta a tutti quei risultati, non solamente degli elementi di quel sentiero che possono essere degli arat, un numero di arat per quanto grande possa essere o un numero di stupa, per cui molto più pesante. No.
No.
Allora, per cui un tale sentiero, un tale insegnamento che possiede queste quattro grandi qualità, in che modo si mette in pratica? Per cui passiamo al prossimo soggetto, per cui a pagina 63, 61 e 62, come si ascolta l'insegnamento e con i vari punti. Allora, tanto per cominciare, l'insegnamento va dato esclusivamente sulla base di essere stato richiesto. Se, come dice nella citazione, senza richiedere, senza che non venga richiesto, non va dato, per cui non c'è un'attività di proselitismo nel buddismo che uno va in giro e continua a insegnare senza che venga richiesto. Dobbiamo capire come è sorto tutto questo. Anche il Buddha stesso, dopo aver ottenuto l'illuminazione, è stato per un certo periodo di tempo senza insegnare. Beh, lui lo sapeva che poteva insegnare, non che doveva insegnare, ma non ha insegnato finché non gli è stato richiesto. Non solo, il Dharma va insegnato su un sedile più elevato, per rispetto al Dharma stesso, non per rispetto alla persona. Infatti è detto che all'inizio, quando il Buddha insegnò, lui stesso preparò il suo trono sul quale sedersi e insegnare, non per rispetto a se stesso, ma per rispetto all'insegnamento che viene dato. Long. Comunque ci sono anche dei casi particolari in cui, quando il maestro comprende che è di beneficio a quella, spiegare a quella persona in quel momento quell'insegnamento, anche se non viene richiesto, lo deve spiegare. In più, a questo punto, la persona che richiede l'insegnamento, che si appresta ad ascoltare l'insegnamento, che tipo di caratteristiche deve avere? Deve avere delle caratteristiche, non è che chiunque in un qualunque modo ascolta l'insegnamento per riceverne il beneficio. Deve avere tre caratteristiche principali questa persona. Prima di tutto essere, avere un'attitudine imparziale, per cui non pregiudiziale, deve essere intelligente e deve avere interesse.
Tambo ni di kiran kelen che wara da lam ni tambo ni ko chik tim da ji so yong ra de ma yin ba ji tambo ni tim ma so ji den de den de re da ni pengi du ne kiran che so yong da
Quindi la prima attitudine, che è essere privi di pregiudizi, per cui essere imparziale vuol dire quello, ci riporta a una citazione del Sutra in cui Buddha dice: voi monaci e studiosi, analizzate come fa l'orafo nei tre modi, l'oro, per cui che lo brucia, lo brucia, lo scalfigge e lo lucida, per rendersi conto che è oro. Così analizzate i miei insegnamenti in questo modo e non accettateli perché lo dico io. Per cui questa è proprio una delle caratteristiche del buddismo, che non si dà per scontato che l'insegnamento è giusto e che va bene, perché se parti in quel modo parti già da una pregiudiziale, benché sia positiva, parti da una pregiudiziale, per cui non riesci a instaurare un'analisi che ti porta a comprendere, a vedere se è giusto o non è giusto. Devi andarlo a analizzare con la tua intelligenza, e nel momento in cui vedi che va bene, solo in quel momento poi accetti, prendi e prendi l'insegnamento. Questo è una delle caratteristiche dell'approccio molto, diciamo, unico nel buddismo. No. Per cui il secondo punto, che è quello dell'intelligenza, di essere una persona intelligente e avere capacità discriminativa, Sua Santità il Dalai Lama lo ripete spesso questa cosa qua: il buddismo, gli insegnamenti del Buddha in realtà sono diretti alla persona di grandi capacità intellettuali, di grande intelligenza, proprio perché è ricco di queste investigazioni della realtà. Si parla della realtà ultima, della realtà convenzionale, di come investigare come esiste la realtà con l'uso di tanti ragionamenti, di ragioni valide, eccetera. Per cui questo determina la necessità di avere una grande intelligenza, di poter operare con intelligenza. Ora, anche negli insegnamenti della Bissamaya Lankara, che sono nel prezioso ornamento delle chiare realizzazioni, per esempio, eccetera, del maestro Haribhadra, fin dall'inizio delinea due tipi di praticante: quello che è il, le chiama i seguaci del Dharma, i seguaci della fede. I seguaci del Dharma sono coloro che analizzano con intelligenza, che si basano sulle ragioni logiche e non sulla base di fede emotiva e cieca. Mentre invece il seguace della fede all'inizio non ha troppa capacità di analisi, per cui si basa su una fede cieca e sulla base di questa fede cieca va avanti il più possibile a mettere in pratica ciò che è capace di mettere in pratica in quel momento, e piano piano con questa pratica si sviluppano delle qualità e diventa sempre più intelligente, sempre più capace poi per comprendere e portare avanti delle cose che in quel momento non è in grado di fare. Per cui ci sono comunque nel buddismo l'approccio intelligente, razionale, dell'intelligenza è sempre tenuto come superiore che l'approccio della fede cieca e non inquisitiva. Per cui ci sono questi due modi di procedere, ok? Il modo, diciamo, della persona intelligente e il modo del seguace della fede.
Tini rato tola make den se dani kiwa pona ten son. Tati ge ne jive shingi de soso ma de chu chu sa chu ra te de yen den chu dan ten ba chu kwa re son. O tati ge ne soso shingwa de ke shingbo chu sa go re. Par tani jawar mu chi sun ju la yang san zi sun zong yin ma. Yin ma se na ta pher la pher ni jana la lama ten de mangbo phe gyo sa ra. Ta mangbo ya gu mangbo yore te ka she yang dan min da ten de yung gu se re. Jamie, ini dua jenis lama seni dende tangga juga res di kerana tu tambo hago aje ini dende lama tu soalnya ini tambo cuyi cobo cobo tu sesa lemsan tapi lama imba cobo sambo amaris ini kalle di soalnya di na yuve yende tu tunggu yana ini kerana tu lama ten o dende si gugure soalnya kan nang ini semua dah o dengan tu sama sama tambo cagure.
E adesso andiamo avanti a quelle che sono le qualità del maestro, e Rinpoche è passato su questo soggetto ieri, siamo a pagina 77, per cui anche l'insegnante di Dharma deve avere delle qualifiche, delle caratteristiche molto precise. In particolare vengono esposte questo nell'ornamento del Sutra Mahayana, nel Dodegen, ormai Yana Sotralankara, sono 10 qualità particolari, ovvero sia devi essere disciplinato, pacifico, completamente pacificato, eccetera. Per cui è importante che prima di metterci in relazione con l'ama, di controllare, andare a vedere queste qualità siano presenti almeno in un certo, diciamo, fino a un certo punto. Per esempio, Geshe-la anche ha raccontato un aneddoto in cui mostra come è importante sapere distinguere le qualità del lama. Un po' di anni fa, quando cominciò un afflusso, si aprì un po' la Cina e i cinesi poterono continuare a un pochettino a praticare, a prendere insieme di Dharma, che sono maggior parte buddisti, Alcuni cinesi andarono a trovare Sua Santità e gli dissero che cosa stava succedendo, che dal Tibet molti si presentavano in Cina come grandi maestri, re del Dharma, e poi alla fine si scopriva che l'unica cosa che erano alla ricerca era denaro, sesso e fama. Per cui aveva chiesto a Sua Santità di fare qualcosa, fai qualcosa, fermali, di qualcosa. La Sua Santità disse: ma io non posso fare niente, non sono neanche lì, siete voi che siete lì, quello che dovete fare siete voi che prima di, anche se questi dicono io sono il re del Dharma, sono questo maestro e quell'altro, dovete controllare le qualità, se posseggono le qualità per essere maestri, non le qualità, come vanno controllate, in accordo al Mahayana Sutra Lankara, al Sutra dell'ornamento Mahayana, che parla di queste 10 qualità. Se queste qualità non sono presenti, non vanno considerati. La prima di queste qualità è che il lama deve essere disciplinato. Allora, le prime tre credo che il significato va unito a quello dei tre addestramenti superiori, per cui il primo riguarda l'addestramento superiore della moralità, per cui vuol dire avere pacificato le attività del corpo e della parola, per cui attività negative del corpo o comportamenti negativi del corpo e comportamenti negativi della parola. La seconda qualità, che qui nel testo è sereno o si potrebbe dire anche pacifico, si riferisce al secondo addestramento superiore, che è quello della concentrazione, ovvero sia aver ottenuto il calmo dimorare. Nel momento in cui ottieni il calmo dimorare, allora hai completamente o comunque pacificato tutte le distrazioni mentali che inseguono l'odio, l'attaccamento, l'ignoranza, per cui hai disciplinato la tua mente. Col primo, col disciplina, disciplinato, si riferisce a pacificare le azioni del corpo e della parola. Col secondo, pacifico, si riferisce all'ottenimento del calmo dimorare, che porta a pacificare le attività mentali, ottenendo così una grande stabilità mentale e la possibilità, la capacità di indirizzare con stabilità la mente sulla virtù. Long. Il terzo è il completamente pacificato, si riferisce all'addestramento superiore della saggezza, per cui il terzo dei tre addestramenti, e sulla base di essere pacifico, per cui di aver ottenuto quella concentrazione, ecco che con quella concentrazione si utilizza adesso la saggezza che discrimina, che va a analizzare il sé, come esiste, come non esiste la realtà, eccetera, per cui lo sviluppo di quella saggezza, questo è la terza delle qualità, aver ottenuto questa saggezza, per cui completamente pacificato. Per cui queste sono le tre qualità di base che deve avere il maestro qualificato, per cui deve possedere i tre addestramenti superiori. Poi, sulla base di possedere i tre addestramenti superiori, il maestro che cosa deve avere? Deve avere qualità superiori del discepolo, ovvero sia deve conoscere di più del discepolo quello che gli sta insegnando. Poi la quinta, per cui questa era la quarta, la quinta qualità, qui dice che sia energico, in realtà vuol dire che possiede entusiasmo, ovvero sia il lama deve essere sempre entusiasta nell'insegnare ai propri studenti qualunque cosa gli deve insegnare, non deve essere entusiasta. Non solo la sesta di queste qualità, e qui dice ricco di conoscenza scritturale, che cosa vuol dire? Vuol dire avere tantissima, un vasto ascolto e studio, deve avere una grande conoscenza in modo da essere in grado di poter insegnare tutto ciò che c'è bisogno di insegnare, conoscere bene i soggetti da insegnare agli studenti. E c'è anche un'altra qualità che nella citazione è l'ottava, benché siamo alla settima, è l'ottava, completa conoscenza della realtà. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere realizzato la realtà ultima, o almeno averne una chiara certezza, essere giunto al suo significato, aver compreso il significato con totale certezza. Dici l'Agdug, In più deve essere anche abile nell'esporre i soggetti, per cui deve essere articolato nella sua esposizione. In più deve avere, qui dice interessamento amorevole, cosa vuol dire? Deve avere affetto per i propri studenti, per le persone a cui sta insegnando, deve avere affetto, essere spinto da affetto, e anche abbandonato lo scoraggiamento, che cosa vuol dire? Ovvero sia che mostra instancabilità, ovvero sia se c'è bisogno di ripetere ancora, di continuare a insegnare, eccetera, anche se magari fisicamente puoi essere stanco, devi in ogni caso tirare fuori la tua forza e continuare a far vedere che, e comunque mostrare che lo stai facendo con gioia e entusiasmo. Comunque queste sono le 10 qualità che idealmente un maestro qualificato dovrebbe possedere per insegnare, per essere di beneficio ai suoi studenti, almeno, anche se tutte queste non fossero presenti, almeno le prime tre, i tre, le qualità che derivano dai tre addestramenti superiori e la realizzazione della realtà, queste dovrebbero essere presenti. Per cui da questo punto di vista è estremamente importante analizzare le qualità, la presenza di queste qualità prima di decidere di entrare in una relazione con l'ama. D'altra parte c'è anche il pericolo di dover passare tutta la vita solamente a cercare di vedere se ha dei difetti o meno, senza poi riuscire a fare niente. Anche questo sarebbe qualcosa di molto sbagliato, insomma, comunque non andrebbe bene neanche questo, per cui ci vuole un pochettino di discriminazione. Così come è spiegato nel testo stesso di Gerinpo, c'è la cosa migliore, che l'ama possiede queste qualità e noi siamo in grado di vederle, e anche di considerare il lama come Buddha stesso, per cui mettersi in relazione in questo modo, in modo noi stessi da ricevere quei benefici. Il punto è che se spontaneamente vediamo solo qualcosa che non va bene, degli errori, per cui almeno dobbiamo concentrarci sul fatto di vedere se come il lama possiede i tre addestramenti superiori, che sono esattamente quello che abbiamo bisogno noi di avere, per cui li prendiamo da lui o da lei, e è anche la comprensione della realtà ultima. E su questa base sviluppare un modo puro di vedere il lama come Buddha stesso, altrimenti se andiamo avanti a cercare questo difetto, quell'altro difetto, quell'altro difetto, quell'altro difetto, se avanti, alla fine della vita si arriva che abbiamo speso la vita senza neanche avere affidarci a nessun maestro che poteva guidarci, e abbiamo perso il nostro tempo. E se andiamo a pagina 79, alla fine, c'è questa citazione del grande maestro Kadampa Potowa, in cui mostra cos'era per lui la cosa più importante, per esempio riguardo a uno dei suoi lama, questo Shunzun, il fatto che abbia affetto per i discepoli, conoscenza della realtà ultima e possiede i tre addestramenti. Questo per lui era la cosa più importante, che possedesse il lama. Infatti dice questo mio lama non è molto erudito, per cui non aveva un grande ascolto, un grande studio delle scritture e magari era anche un po' irascibile se doveva ripetere continuamente la stessa cosa, dopo un po' si spazientiva. Qui dice non può sopportare le circostanze scoraggianti, vuol dire quello, no? Però in più era di modi piuttosto rozzi e immediati. Tuttavia, dal momento che ha queste cinque qualità, è d'aiuto a chiunque sia in sua presenza. Cosa vuol dire? Chiunque ascolta quello che dice riceve un grande beneficio. Qui dice Niendo non ha assolutamente alcuna abilità nel parlare, per cui non era articolato. Però proprio perché possiede queste qualità, queste qualità, chiunque è alla sua presenza immediatamente riceve dei benefici, o così. Per cui questo è il modo di pensare verso il lama, anche nell'altro esempio di quest'altro lama Kadampa, che quando il lama lo sgridava o comunque continuava ad additare i suoi difetti eccetera, lui non sentiva neanche di essere sgridato, lui lo vedeva come le benedizioni di Heruka. Kandesa Koran di Ranjin Kidi Chipapa. E comunque, per esempio, ieri vi ho parlato anche di questo grande maestro Geshe Pema Gyaltsen, che è anche uno dei maestri che ha insegnato Madhyamika, adesso non c'è più, Nyima Gyaltsen, che insegnò anche dei testi Madhyamika a Sua Santità ed era famosissimo nei tre grandi monasteri. Però sgridava continuamente gli studenti, lo sapevamo, c'era quasi come impossibile che passasse un giorno senza ricevere una sgridata dal maestro, però lo faceva con una mente estremamente pura per essere di beneficio, non spinto dalla rabbia. Noi lo vedevamo, uno lo vedeva dal di fuori come un vecchio geisha, un vecchio maestro, in realtà aveva delle qualità inconcepibili. Per esempio lui c'è questo commentario al fondamento della saggezza di questo grande maestro che si chiama Buddha Palita, indiano, sulla base del quale poi anche Chandrakirti ha composto un altro commentario, che comunque molto importante. E in un momento in cui Genpei Magyeze non aveva, era da piccolo mi pare, non aveva mai visto né studiato né letto questo testo, non, proprio niente. A un certo punto si ammalò e quando si ammalò stava come svenendo, no? Aveva avuto come un mancamento, per cui nel momento in cui le sue, diciamo, i sensi si stavano assorbendo, spontaneamente ha cominciato a recitare il testo di Buddha Palita senza mai averlo visto in quella vita prima, per cui quello era un segno chiaro che stavano uscendo le impronte di essere stato lui stesso un grande pandita nelle vite passate. Nel momento in cui si venendo meno, per cui la mente un po' più sottile è venuta fuori con quelle impronte e ha cominciato a recitare a memoria il testo di Buddha Palita che non l'aveva mai visto, per cui è un tipo, per farvi capire, ma sembrano così, il maestro è così, poi magari sgrida e fa queste cose, però in realtà dentro che qualità hanno sono un'altra cosa, no?
Samden tambo nyiba sumba, mine summe tambo namka thaye, namche thaye, chiyame sisi, thamadile sisi lep. Sitanda samden tambo madhu, yishinne tumne shivuji resana madhu samgura re revata, ta yishinne titini samden tambo nyiba yeyerune thamadile sisi zata. Sisi zidu jikden be sagi nane thasho de, thosho de, ta sisi sanju de be sem chamu shivu chadu. Sitanda sisi sanju de chamu ཁྱི ཕྱད མི ཤེས པ ཁྱི ཕྱི 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 ཕ
Ancora gnamnion la tene sumbadi. E per esempio anche questo è un aneddoto ancora di cui che ogni tanto Sua Santità il Dalai Lama parla, appunto parlando delle qualità di questo grande maestro Gengima Gelsen, che a un certo punto gli stava dando delle spiegazioni che venivano proprio dalla sua esperienza. Per esempio stava comparando i livelli di rarefazione mentale che si ottengono attraversando le varie concentrazioni. per esempio quando ottieni il calmo dimorare, ecco che salti nel livello della prima concentrazione, la seconda concentrazione, la terza concentrazione, quarta concentrazione, che appartengono al livello della forma. Poi da quello continui ad andare avanti, se continui a praticare quel tipo di sviluppo di concentrazione, ecco che vai nel livello del senza forma, che anche questo ha quattro livelli, fino ad arrivare al picco dell'esistenza, che è il livello più elevato di concentrazione che ci può essere nell'ambito del samsara. E la mente, andando avanti, quelli sono dei livelli in cui diventa sempre più rarefatta, sempre più fine, da grossolana sempre più fine, per quanto riguarda la spiegazione dei sutra, delle menti sottili. La mente della concentrazione, del picco dell'esistenza, è quella più sottile. Ma lui gli diceva, proprio mentre vai avanti in queste concentrazioni, benché la concentrazione aumenta e la mente diventa sempre più raffinata, più vai avanti, più la mente diventa, quella concentrazione è un po' oscurata. Ecco perché, gli spiegava, Vasubandhu nell'Abhidharma dice che per la mente del picco dell'esistenza è impossibile realizzare direttamente la mancanza del sé, perché non hai quel tipo di chiarezza. Invece poi gli spiegava, mentre invece quando sulla base della pratica del tantra, quando porti e manifesti le menti sottili e vai attraverso i vari stadi, per cui del quello che si chiamano in termini tecnici la visione bianca, quella rossa, quella nera, l'ottenimento vicino, fino ad arrivare alla chiara luce, la mente diventa sempre più rarefatta e più sottile, ma diventa sempre più luminosa e chiara, perché cioè, gli ha dimostrato, ha parlato della sua esperienza, che quel tipo di mente rarefatta di quelle concentrazioni è oscurata, mentre invece quel tipo di mente rarefatta che viene dalla pratica del tantra diventa sempre più raffinata. Per cui stavo continuando a parlare delle grandi qualità di questo maestro, che sembrava un maestro molto irascibile e che sgridava sempre i suoi studenti.
Lama Tamil bin number 10 na kondo tsawo yo degen nganzo najin chaba nyumo yo degen dewo ti ten so na tanga du kodu thong thu wo wa tinde ji sanje ge tuba ti nim phigra da nyebar du phego ti hiro wa ti ye ye re ta ti yo ba ti rang gi ku ga du ji sin ne sam no ji ta ni ta ti ngon ni ti re san na sanje ge du shi yo ya du wa ওটা দিনে বিজে গেনা মারা দিনে থমার তে ইনে দিনে মারে সেমে সাম সোরা পেনা দাই চুবা জে সেমো ইনে দিনে রো চু খারে না মজু রামো নে ডুবা নঙ্গো রা দিমবা ডুবা নঙ্গো রা না না জি ইয়ো মারে তে ইনে মজু নঙ্গো রা তা মজু দু সাম জি রে সাম গো রা সুসু থমা গিনজেন জি ইয়ো বা দু তো মি দুয়া ও দিনে সাম নো তানে লামা সাং জি জুতা জি ইয়ো ইয়ো বা জি সোমা রা.
E comunque niente, vi sto raccontando questi aneddoti perché servono a comprendere come in realtà vedere il lama dal punto di vista delle qualità, come in realtà ci sono delle qualità che non appaiono immediatamente agli occhi. Il punto è che se pensassimo un attimino non sarebbe poi così difficile vedere le qualità del lama, vedere il lama come Buddha. Il punto è che siamo completamente abituati, la mente va automaticamente come desidera vedere i difetti, si va, insegue il difetto, per cui diventa, in quel caso diventa molto difficile. Avete visto, questa non è una cosa dei tibetani, Atisha, quando Drontompa gli rivolse la domanda, ma per quale ragione i tibetani in questo momento, moltissimi stanno meditando e praticando, ma non ottengono le realizzazioni? E Atisha disse, Jogye disse, per il fatto che finché continuate a vedere il vostro lama come una persona ordinaria, com'è possibile ottenere le realizzazioni? È impossibile. Ora, Il fatto della persona ordinaria, di vedere le cose ordinarie o comunque così come appaiono, credere che esattamente sono così, per esempio l'aspetto di Buddha Shakyamuni, che era quello del Nirmanakaya supremo, per cui un po' diverso da un essere umano, il Nirmanakaya supremo, probabilmente noi non l'abbiamo visto, non avevamo il karma di essere presenti e di poterlo vedere nel momento in cui c'era. Il Sambhogakaya, l'aspetto della divinità, diciamo, quello è un aspetto che è percepito solamente dai bodhisattva che dimorano sui terreni. Prima è impossibile vedere quell'aspetto. Però, per esempio, c'è un momento in cui anche solamente al livello medio del sentiero dell'accumulazione, in cui si ottiene una concentrazione particolare che si chiama la concentrazione del fiume di Dharma, con quel tipo di concentrazione, da quel momento in poi, tutte le immagini che vedi, le statue, parlano, ti parlano, puoi prendere insegnamenti direttamente dalle statue e dalle immagini. Questo è successo a tantissime persone che hanno quel tipo di qualità anche senza essere dei grandi bodhisattva, per cui, ma non solo, se anche pensiamo che costantemente tutti i fenomeni, tutta la realtà ci appare esclusivamente come veramente esistente, indipendente al di fuori di noi, quando non c'è nemmeno una piccola particella di realtà che esiste in quel modo, eppure ci appare esattamente così e ci crediamo completamente, quella è la realtà. Per cui che cosa vuol dire? Non è che necessariamente che nel momento in cui vedi dei difetti in una persona, quella persona necessariamente ha quei difetti. Per cui se noi ci mettiamo in relazione con la realtà del maestro pensando in questi modi, poi diventa molto più facile capire come in realtà il proprio maestro è Buddha e ricevere le benedizioni dei Buddha in quel modo per poi ottenere le realizzazioni. In più, se ti concentri se ti concentri sulle qualità, piano piano, quella mente che vede i difetti viene sopraffatta da questa che vede le qualità. L'esempio lo possiamo vedere con noi stessi, no? In generale noi abbiamo più difetti di qualità, ciascuno di noi. Però, per esempio, se abbiamo studiato, sappiamo fare una certa cosa, o questa abbiamo acquisito quella particolare qualità, se ci pensiamo, proprio perché pensiamo che sappiamo fare quella cosa, abbiamo quella qualità, eccetera, il fatto che abbiamo i difetti passa completamente in secondo grado, non lo vediamo più, non vediamo più i difetti che abbiamo. Vediamo molto facilmente le qualità che abbiamo acquisito, e il fatto che vediamo quelle qualità copre i difetti. Ecco, nello stesso modo, se ti concentri a vedere veramente quali sono le qualità del lama e del tuo maestro, quella mente che costantemente vuole e desidera vedere dei difetti, poi scompare. Inoltre, prima mi sono dimenticato di dire, il fatto che noi appunto non abbiamo visto il Nirmanakaya supremo, non siamo dei grandi bodhisattva per cui non vediamo il Sambhogakaya, eccetera, e tutte queste cose, siamo degli esseri ordinari, per cui la realtà come ci appare, vediamo esclusivamente una realtà ordinaria piena di difetti, ok? Per cui se il lama non prendesse l'aspetto di una realtà ordinaria piena di difetti, noi non lo potremmo neanche vedere. Per cui anche quello appartiene alla gentilezza del lama, il fatto che si mostri in un modo in cui lo puoi vedere, puoi comunicare. Mi ero dimenticato di dire questo prima. E poi adesso andiamo avanti, pagina 94, i benefici di affidarsi al maestro, a un tale maestro, per cui questo è importante riflettere su quello in modo da poi essere spinti a voler ottenere quei benefici. Se affidandosi in questo modo al maestro ci si avvicina allo stato di Buddha, ma non solo, si compiacciono tutti i vittoriosi, tutti i Buddha. Long. Mm. Allora, poi andiamo avanti, qui dice non sarete privati di insegnamenti futuri, vuol dire non sarete privi di maestro in futuro, nelle vite future, affidandosi correttamente al maestro in questa vita. Poi ci assicuriamo che anche nelle vite future continueremo a incontrare i nostri maestri e a essere guidati da loro. Per esempio il fatto che voi adesso siete tutti qui, siete rinati in Occidente, distanti dai lama tibetani, però i lama tibetani continuano a venire nel vostro posto, voi avete accesso a loro, potete prendere insegnamenti, eccetera. Questo è il segno della maturazione del karma che avete accumulato precedentemente, di esservi affidato al maestro, per cui anche in questa vita non siete privi di maestri. No. E poi non saremo sopraffatti dalle emozioni distruttive. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la persona che si affida correttamente al maestro diventa una persona molto stabile, anche emotivamente, non più, per esempio, adesso il nostro stato mentale è che basta una piccola condizione che immediatamente ci arrabbiamo, immediatamente abbiamo attaccamento, immediatamente le emozioni distruttive prendono il sopravvento su di noi. In effetti noi ci comportiamo in un modo piuttosto stupido. Se qualcuno, per esempio, ci loda di qualcosa, di qualità che anche non abbiamo, che sappiamo che non abbiamo, questo ci fa contenti. Siamo come contenti, ma anche se quella qualità lì non è presente. Se qualcuno invece ci dice qualcosa di un difetto che abbiamo, quel difetto l'abbiamo, eppure ci arrabbiamo, non siamo contenti che ci venga detto qualcosa che in effetti è presente, è completamente l'opposto, perché se mi indichi un difetto, mi fai un piacere, perché una cosa è un difetto, è una cosa che me ne devo liberare, no? Se mi dici che ho qualcosa, una qualità che in realtà non ho, di che cosa devo essere contento? Non mi serve assolutamente niente. Mentre invece la persona che si affida bene al maestro, per cui pratica diligentemente, osserva la maturazione, come avvengono le azioni, i loro risultati, eccetera, diventa molto stabile emotivamente. Non si fa più prendere da queste piccole condizioni di una piccola contrarietà o una piccola cosa positiva, diventare immediatamente, essere preso, sopraffatto da un'emozione negativa o da eccitazione. No. E per cui, e non solo, affidandosi al maestro spirituale saremo liberi da ostacoli, da problemi nella pratica del Dharma e continueremo ad avanzare e a ottenere tutte le qualità. In generale, il modo in cui i Buddha si proteggono gli esseri senzienti, per cui noi, così come nella citazione, io ti mostro il sentiero della liberazione. Ottenere la liberazione dipende da te se lo percorri o no. Per cui il modo in cui i Buddha proteggono è proprio questo, mostrandosi come maestro spirituale, insegnandoci, dandoci gli insegnamenti, e il modo in cui noi veniamo protetti è praticando in accordo questi insegnamenti, per cui praticando questi insegnamenti compiaci il maestro, compiacendo il maestro compiaci tutti i Buddha, ti avvicini in questo modo all'illuminazione, eccetera, eccetera. Tutti questi benefici si conseguono in questo modo. Non so. Invece zare. Kamanagi e sare. Mendu. Yan cikshuna. Abbiamo il tempo, anzi non abbiamo più tempo, però facciamo una domanda. Ecco, era Raffaello, me l'aveva chiesto ieri, il monaco Raffaello. Una domanda. Only one question. Raffaello yesterday put it forward.
Nell'ambito dei 51 fattori mentali, due di questi fanno parte, quindi la sensazione e la discriminazione fanno parte degli skanda, mentre gli altri 49 fanno uno skanda unico. Vorrei sapere, vorrei capire che ragionamento c'è per fare questo tipo di suddivisione. Non è chiaro?
Sì, insomma, comunque sì. Con il disse che tu cerchi di sorva non duce io, va no? Sorva duce di chi pumpungai non pumpurere zior, va? Io di sorva non duce di semjun, va? Semjun sempre lecci di suttone pumbo. Re il pumbo scina e ne senju ngacungaci orba senju shiju shegu shembal di nalo ma chua kareinas di kieba shedi Allora, la domanda praticamente è perché nei cinque aggregati sono menzionati la sensazione della discriminazione, ma gli altri 49 no? Com'è che escono in quel modo? E, allora, la discriminazione è il fattore mentale principale che fa scaturire i dibattiti filosofici, per esempio, no? Per esempio tra i monaci, tra gli studiosi, le discussioni, i dibattiti avvengono sulla base di posizioni filosofiche. I Cittamatra dicono che i fenomeni non esistono esteriormente, quegli altri dicono che esistono, quegli altri dicono che non esistono intrinsecamente, altri che non esistono veramente, eccetera. per cui si basa sul fattore mentale discriminazione. Per cui proprio perché questo fattore mentale diventa importante in quel contesto, ecco che viene estratto, diciamo, dai 51 e inserito nei 5 aggregati. La sensazione, invece, che sono le emozioni, sensazioni di felicità, di sofferenza, eccetera, sono la base delle discussioni, delle interazioni del popolo, della gente, dei laici, il perseguire un certo tipo di commercio, mi piace questo, non faccio quell'altro, discutere con gli altri, avviene sulla base del fattore mentale sensazioni, per cui questi due sono, diciamo, i due fattori mentali più popolari, nel senso di come è composto il popolo, fra i laici e quelli che non lo sono, e delle discussioni e di quello che portano avanti. La domanda era un'ottima domanda, non sono sicuro della risposta, però.
Sashi pege shushi meto chuan vira pling shi ni dengi ampari sange shindu mikte uwagi droka namda shin la che pashu eram guru ranna mandala kam niyatayami gevadin yododang lama sangye drumgyone Drowa chinkya malupa deye salage pashu Janchup samcho grimpo che makye panam gengyo chi Kyepa nyampa mepayang gone gondru pelwashu.